Buonasera a tutti, chi vi parla è ancora Claudio Simeoni, vi ricordo il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordandomi intanto che sabato qui nella sala dibattiti di Radio Gamma 5 teniamo il dibattito sulla contemplazione alle 20.30, 20.45 diciamo lei, anche qualche minuto poi possiamo anche aspettare le persone, e relativo al crogiolo dello stregone, cioè continuiamo praticamente il ciclo dei dibattiti. E niente, questa sera io finirò quello che è stato un pezzo che abbiamo iniziato durante una trasmissione del pomeriggio, che però ho dovuto fermare perché il pezzo effettivamente era molto lungo. Si tratta in pratica della beffa che Luther Blissett è un personaggio di internet, cioè sarebbe anche più personaggi messi insieme, che portano avanti varie iniziative in internet. Luther Blissett chiaramente è un nome fittizio, non è la vera persona, però diciamo così che copre delle persone ben individuate, si sa chi sono, ecco, questo è importante. E niente, questi personaggi, Luther Blissett, nel 1996 portarono avanti una beffa colossale nel Viterbese, facendo credere che nel Viterbese ci fossero i satanisti, ci fossero messe sataniche, messe nere, violenze di gruppo, eccetera, proprio per verificare la qualità della stampa, la qualità dei giornalisti e come questi trattavano le notizie. Ora, noi eravamo già arrivati a descrivere il fatto che Luther Blissett si faceva passare come COSAMO, cioè Comitato di Salute Morale, e che andava ultimamente, aveva fatto pubblicare già giovedì 30 gennaio del 97 dal Corriere di Viterbo notizie secondo cui loro del Comitato di Salute Morale andavano in giro di notte coi bastoni per i boschi cercare i satanisti, e una volta si erano scontrati e si erano anche picchiati. A un certo punto Luther Blissett decide di fare una cosa ancora più pesante e mette in scena una finta messa nera, no? Cioè mette in scena una finta messa nera e fa un filmato, e questo filmato vedremo, li manda ai giornali e vediamo cosa viene fuori di allarme satanista, cioè vedremo come questi giornalisti non gliene frega proprio niente di andare a verificare le notizie, pubblicano qualsiasi merdata possibile e immaginabile pur di fare locandine con allarmi sociali e pur di vendere qualche copia di giornale in più. In pratica abbiamo la cozzaglia più squallida del giornalismo, e la vedremo che si esprime proprio nel proseguo del discorso che fa Luther Blissett. E la stessa cosa vale anche qui nel Veneto, cioè molti giornalisti si prestano a fare liquame, a fare immondizia, pur di farsi pubblicare l'articolo e pur di vendere copie di giornale, che è una delle cose più squallide e infami che ci siano. Ebbene, prendiamo spunto proprio da questa vicenda di Luther Blissett, perché questa vicenda Luther Blissett dopo ne ha fatto una cronaca, l'ha messa in internet chiaramente, proprio per esemplificare quello che è il giornalismo spazzatura. Abbiamo visto gli articoli recenti del Mattino di Padova, abbiamo visto gli articoli sul Gazzettino, cioè che praticamente arrivano più o meno in tutta Italia proprio per sfregiare, per distruggere, per umiliare, per annientare quello che è il sistema sociale e peggiorarne le condizioni di vita, poi alla fin fine, perché questo è il discorso. Ebbene, siamo arrivati allora che Luther Blissett sta per organizzare questa mega truffa del video, no? Le agghiaccianti urla della Vergine, ovvero il rito satanico. Il video della messa nera è stato girato da Luther Blissett nella notte fra il 14 e il 15 luglio 1996 in un casale abbandonato in località Casteldasso, a pochi chilometri da Viterbo. L'azione ha impegnato 10 personalità di Luther Blissett, 6 attori, 5 satanisti la vittima, un operatore, un palo e 2 autisti delle Luther mobili per scaricare in loco e riportare indietro la Lega Brigata. Le immagini, a causa di 2 torce capricciose che hanno quasi soffocato ben 6 Luther Blissett, sono di scarsissima qualità. Non si vede proprio niente se non una tenue fiammella attraverso una grata della finestra. Un vero e proprio non luogo. L'audio, in compenso, è ottimo. Si sentono i cori dei satanisti, distintamente le invocazioni del sacerdote e con raccapricciante evidenza le urla della Luther Blissett vittima. Luther Blissett si è premurato di lasciare i resti già menzionati, lumini, pentagramma in terra, le scritte sui muri dei nomi delle 4 entità, come promesso al Corriere di Viterbo. Luther Blissett spedisce a nome del Comitato di Salvezza Morale il video in questione, rimproverando però il giornale di non aver rispettato le condizioni richieste. Il Comitato di Salute Morale, quindi, chiede di essere rassicurato sulla natura del rapporto che intende condurre col Corriere. Se avete intenzione di continuare a ricevere in esclusiva il nostro materiale, ce lo farete capire anzitutto con un articolo sul nostro filmato, dove si dovrà fare esplicito riferimento al luogo del rito indicandolo come il sinistro casale. Luther allega al video e al comunicato la piantina con l'ubicazione del casale. A questo punto succede qualcosa di insperato. Il Corriere pubblica una serie di articoli sul satanismo per 8 giorni consecutivi, dal 6 al 13 febbraio 1997, coinvolgendo involontariamente nella truffa il TG3 Lazio e addirittura Studio Aperto. Anche gli altri quotidiani viterbesi prendono posizione sulla vicenda. Da questo momento sarà utile seguire un ordine cronologico. Giovedì 6 febbraio 1997. Il Corriere di Viterbo titola in prima pagina con tanto di deflagranti locandine di fronte alle edicole. Le urla strazianti di una ragazza violentata durante un rito satanico. L'articolo è correlato da alcune fotografie del casale e della stanza in cui si è celebrata la messa nera, segno finalmente di un'ispezione in loco. Sui muri si leggono i nomi delle 4 entità, Njohil, Solir, Milig e Reyeg, riportate, tra l'altro erroneamente, Solir diventa Solr, Milig diventa Mug. Ma la cosa che balza agli occhi di Luther Blissett quando apre il giornale è la fotografia di un piccione impiccato con un filo di ferro alla grata della finestra del casale. Luther Blissett, che non ha impiccato nessun piccione, si chiede chi possa aver commesso la riprovevole azione. Luther Blissett conclude che il piccione impiccato altro non è se non una lugubre trovata del giornale del Corriere di Viterbo, finalizzata a spettacolarizzare una vicenda forse, a giudizio del cronista, poco sanguinolenta. L'articolo riporta dettagliatamente il contenuto del video, che è stato oggetto di un'attenta e preoccupata visione. Il buio avvolgente, i cori degli addetti, l'invocazione a Lucifero del sacerdote, le urla della vittima, definite lame sonore, il Comitato di Salute Morale, che fugge a chiamare aiuti. Il testo dell'invocazione, fra l'altro, è tratto da un libro cialtronissimo, Il vero libro infernale, edizioni Brancato. I nomi segnati in rosso sulle pareti invece si riferiscono a 4 entità di incerta origine, citate da un altrettanto cialtrone di ignobile testo, una fanzine pseudo-esoterica di stampo nazi-maoista circolante negli ambienti romani di estrema destra, arrivata nelle nostre mani per mezzo dei nostri contatti puramente strumentali, come nel caso delle scritte sataniche negli ambienti neofascisti viterbesi. Dopo mesi e mesi di immondizie e panzane sparate a tutta pagina, il Corriere di Viterbo ha anche il coraggio di insinuare dubbi sulla veridicità dell'intera vicenda. Quando e perché è stato girato quel video? È autentico? O invece è solamente un gioco, magari pericoloso? e riferendosi ai fatti del maggio del 96 in Valle Spina, ricordate nell'altra trasmissione ve ne ho parlato, in realtà poteva trattarsi dell'opera di un burlone, di qualcuno che a conoscenza di un imminente intervento degli ecologisti nella zona aveva pensato bene di preparar loro una sorpresa. Nonostante i dubbi, il Corriere di Viterbo accetta il rapporto preferenziale con il Comitato di Salute Morale, scrivendo per due volte il messaggio criptato Sinistro Casale, come richiesto dal Comitato. Venerdì 7 febbraio 1997. Titolo principale del Corriere di Viterbo. Ragazza sacrificata, aperta un'inchiesta. Nelle pagine interne due articoli. Uno riepiloga le vicende riportate nei giorni addietro con l'aggiunta del testo integrale dell'invocazione satanica ed elementi riportati ancora in maniera inesatta, i nomi dell'entità, o travisata, una bacinella di latta, e insiste col sinistro Casale e tenta di istituire un delirante parallelo con un fatto di cronaca nera avvenuta in zona Castel d'Asso nell'agosto del 96. Sul margine del video qualcuno ha scritto la presunta data in cui fu girato, una notte di metà luglio. Poche ore dopo, a qualche chilometro di distanza, fu scoperto un cadavere. Era quello di S. Puntato. Tra la messa nera e il delitto, una inquietante contiguità di atmosfera. L'altro articolo invece è firmato da Don Salvatore del Ciucco, nome est omen, un parroco di Viterbo. Benché il Corriere abbia titolato «Continue denunce di messe nere, preoccupati parroci della Tuscia», con evidente intenzione di ingigantire il fenomeno, l'articolo non contiene alcuna rivelazione sul sette satanico operante a Viterbo. Sono invece esposti dati storiografici sull'occultismo e molto vagamente, senza nessun dato alla mano, la preoccupazione dei parroci viterbesi sulla nefasta influenza che questi riti potrebbero avere sui giovani. Viene pubblicata la foto del piccione impiccato del Corriere. Lo stesso giorno anche il TG regionale Lazio viene coinvolto nel girotondo. Il cronista viterbese di Cronaca Nera viene intervistato in un servizio da un preoccupatissimo Fausto Pace. In questa cassetta è contenuto il rituale di una messa nera che abbiamo deciso di non mandare in onda, e descrive il contenuto del raccapricciante video mentre scorrono le immagini di una ridicola ombra satanica su un muro usata a mo' di uomo nero e di un qualunque casale che Luther Blissett non ha mai visto. Questa è la prova che anche il TG regionale Lazio, come il Corriere di Viterbo, il Resto del Carlino e chissà quanti altri, è esperto nella pratica della disinformazione spettacolo. Sabato 8 febbraio 1997. La truffa è a livello nazionale. Il video sbarca a Studio Aperto di Italia 1. Il video, venduto a questa emittente dal Corriere di Viterbo previo l'autocompenso, come Luther Blissett verrà a sapere in un colloquio telefonico con un irato giornalista del TG in questione, durante il servizio, oltre al video presentato come un documento eccezionale, vengono mandate in onda le immagini del vero casale. Il giorno stesso sul Corriere esce un farneticante articolo contenente un'intervista al vescovo della Tuscia, dal titolo sensazionalistico «Il vescovo Tagliaferri tuona contro i satanisti». «Tuona col culo», è il sagace commento di Luther Blissett dopo la lettura del pezzo. In verità, il vescovo nell'intervista non tuona affatto contro i satanisti. Le sue dichiarazioni sono invece di tutt'altro tenore. Il satanismo nella Tuscia è un fenomeno che io definirei di patologia esistenziale più che religiosa, perché l'alternativa per quel che riguarda l'atteggiamento verso le religioni è tra credere e non credere. Ora addirittura inventarsi una religione di Satana mi sembra che sia patologico. Sommessamente mi sentirei di dire che questo, come altri fenomeni patologici, non meriti di essere eccessivamente pubblicizzato, altrimenti si contribuisce ad avvalorarlo. Non merita l'allarme che c'è, parole sagge, un invito alla calma e alla prudenza che il Corriere di Viterbo ha invece tramutato nella fuga inquisitoria di un titolo tanto rumoroso quanto redditizio, dimostrando così per l'ennesima volta la sua totale malafede. Naturalmente nell'articolo c'è il solito riassunto delle ultime vicende. La potente macchina disinformativa è ormai autopropellente. Infatti il giornalista del Corriere di Viterbo, nel ricordare i fatti accaduti nel bosco, il 17 gennaio, il rito e le botte da Orbi, scinde l'avvenimento in due parti, facendo così credere al lettore che nel mese di gennaio ci siano stati due riti in riva al lago di Vico, anziché uno. In passato, intorno al lago di Vico, furono trovati segni di un rito satanico. Si è poi saputo che attorno a quei segni c'era stata una rissa. Qualcuno, infatti, aveva sorpreso i satanisti e quasi subito ne era nato uno scontro. I carabinieri, lo si è appreso ieri, effettuarono una nutrita serie di denunce. Segue subito dopo il fatto moltiplicato per due. Un episodio analogo, non meno inquietante, è stato segnalato nei giorni scorsi al Corriere di Viterbo da un sedicente comitato per la salvaguardia della morale. Sarebbe avvenuto durante la notte del 17 gennaio in riva al lago di Vico. Nello stesso lunghissimo articolo è inoltre riportato il testo di una telefonata anonima di un lettore di Bolsena, un Luther Blissen inconsapevole, che ha raccontato al Corriere di aver assistito per caso tempo addietro a qualcosa che poteva essere una messa nera, visto che anche qui c'erano urla strazianti di una presunta vittima. Sempre sabato 8 febbraio esce un piccolo articolo sulla cronaca locale de Il Tempo, che avanza dubbi sull'attendibilità del video arrivato alla redazione del Corriere, riserve che in un primo momento ha espresso anche quest'ultimo organo di disinformazione, ma che nella furia di perseverare nel satanico scoop ha da giorni dimenticato. Domenica 9 febbraio 1997. Dopo preti e vescovi ci mancava solo l'esorcista. Si tratta dell'ennesima squallida trovata del Corriere di Viterbo. Alla continua ricerca di pretesti per la pubblicazione di Satanico Pattume. Il titolo in prima pagina, la mappa dei satanisti, l'esorcista si confessa, titolo interno, sesso, droga e alcol, sono poveri diavoli. Dopo il consueto riepilogo del contenuto del video e delle affermazioni del vescovo Tagliaferri, è riportata un'intervista a Don Angelo Bissoni, esorcista ufficiale della diocesi di Viterbo. Questo il testo. Fino a 5 anni fa i gruppi che praticavano forme di liturgie magiche oscillavano fra 10 e 15. Da allora il fenomeno è cresciuto sia in quantità che in qualità. Da qualche parte a questa parte si è verificata l'introduzione di elementi di ritualità satanista, probabilmente portati da qualcuno che ha avuto altrove esperienze di questo tipo e che fa delle puntate nella tuscia rispolverando i rituali da qualche vecchio manuale. Non parlerei però di vere e proprie messe nere, più che della diffusione di una cultura satanista parlerei di desiderio confuso, di emozioni forti, di evasione, di un cocktail dove hanno un ruolo forte il sesso, l'alcol, la droga. Niente a che vedere con quelle con la lucida cultura satanista di certi gruppi di Torino e Milano, sì, voi vedete a trovarli. Quelli della Tuscia sono indiavolati poveri, dove l'ignoranza si sposa al disagio, il fenomeno per ora è così, ma occorre vigilare perché non diventi terreno fertile per i satanisti veri, per la diffusione della cultura satanista. Come vedremo, le affermazioni di Don Bissoni, inutili e opinabili sotto ogni profilo, offriranno un altro appiglio polemico all'ormai inferocito Comitato di Salute Morale. L'articolo prosegue con la segnalazione di luoghi in cui in passato, più o meno recente, si sarebbero svolte pratiche demoniache. A dar credito a quanto riportato, ogni paesetto nel viterbese sarebbe un covo di adoratori del maligno, più o meno quanto ha affermato il Corriere della Sera parlando di Belluno, il Gazzettino di Venezia parlando di Belluno. Ci sono casali abbandonati dove tali liturgie si svolgono con una certa regolarità. Si trovano a Viterbo, sui Monti Cimini, a Soriano e in un casale sulla strada per Orvieto. un clima da santa inquisizione, di quella mappa dei satanisti annunciata a grandi lettere in copertina per vendere qualche copia in più. Oltre a queste vaghe indicazioni nell'articolo non c'è nemmeno l'ombra. La sostituisce un ben più modesto identikit del satanista viterbese, in cui vengono esposti dati di nessuna rilevanza. Lunedì 10 febbraio 1997, siamo al culmine dello squallore. Il Corriere, fermamente di Viterbo, sempre parliamo, fermamente intenzionato a proseguire lo scoop, ma a corto di argomenti, tenta pretestuosamente di interpretare le azioni e le motivazioni del Comitato per la salvaguardia della morale, titolando «La messa nera filmata dalle vittime di una violenza». All'interno il seguente delirio: potrebbero essere persone che in un lontano passato hanno subito una violenza morale, se non fisica, durante una messa nera, ed aver girato il video shock recapitato nei giorni scorsi al Corriere di Viterbo. E questa è un'ipotesi investigativa che viene coltivata con particolare attenzione in queste ore. Resta da capire qual è la molla che a un certo punto ha ispirato alcune persone, ragazzi e ragazze, a raggiungere un casale dove, secondo le loro informazioni, si celebravano le messe nere e tentare di registrarne le sequenze. Un rifiuto etico, psicologico e religioso di rituali neri, oppure, ed appare la spiegazione più probabile, la volontà di richiamare l'attenzione su un fenomeno se non controllato potrebbe provocare un gravissimo stato di sofferenza a tante persone? Il Freud di turno si rivela abbastanza scaltrito nel fare illazioni su movimenti psicologici che avrebbero spinto alcuni cittadini a creare il Comitato di Salute Morale, ma è cieco come una talpa di fronte al confuso fanatismo religioso del Comitato di Salute Morale. Lo stesso giorno esce su Il Tempo un articolo titolato «Riti satanici, la Digos sapeva», in cui si accenna in modo poco chiaro l'operato delle forze dell'ordine. Si sostiene cioè che la Digos, la notte fra il 14 e il 15 luglio del 96, avrebbe ricevuto le telefonate di alcuni cittadini denuncianti lo svolgimento di loschi incontri notturni in un cascinale a Casteldasso. Trovato il cascinale, sarebbero partite delle indagini che, a parte alcune fotografie scattate all'interno del casale, non avrebbero prodotto alcun risultato. Ora, è vero che qualcuno quella sera ha telefonato alla polizia, naturalmente si trattava di Luther Blissett, ma questa forse, pensando ad uno scherzo, non si è recata sul luogo, se non all'inizio del 1997. Lo dimostra il fatto che nelle foto scattate dal Corriere di Viterbo nel febbraio del 97, dopo la spedizione del video satanico, sul pavimento c'erano ancora i lumini usati per il rito. Se nel luglio del 96 la Digos si fosse davvero recata al casale per fare fotografie ed avviare un'indagine, avrebbe certamente sequestrato i lumini e il resto del materiale. Invece tutto il materiale usato da Luther Blissett per la sua messa truffa era ancora là. Vista la patente e la patente falsità di questa notizia e la sua mancata pubblicazione nelle cronache degli altri quotidiani locali, viene spontaneamente da chiedersi in che strani rapporti di confidenza sia il tempo con la polizia, che scambi di favore intercorre fra loro. Martedì 11 febbraio 1997. Breve articolo del Corriere di Viterbo, che correla arbitrariamente al video girato da Luther Blissett nel sinistro casale ad un altro cascinale dove in passato si sarebbero consumati riti demoniaci. Luther Blissett, che aveva scelto la zona di Casteldasso per aver letto anni addietro di un capannone in quella zona dove si riunivano gli adepti di Satana, vede ora con perversa soddisfazione crescere di giorno in giorno la psicosi delle messe nere, alimentata dal continuo accanirsi dei media su alcuni fatti privi di nesso e arbitrariamente messi in relazione. Anticipando le mosse successive del fantomatico Comitato di Salute Morale, il Corriere di Viterbo asserisce che alle messe nere svoltesi nel capannone avrebbero partecipato alcuni VIP della zona. La lettera della ragazza sfortunata. Negli stessi giorni in cui il Corriere di Viterbo pubblica questa sfilza di balle, Luther Blissett decide di infierire e spedisce ai tre quotidiani locali la lettera anonima di una studentessa fuori sede che afferma di essere stata stuprata durante un rito satanico. Chissà, forse proprio quello filmato dal comitato. Lettera firmata una ragazza sfortunata. Mercoledì 12 febbraio 1997, il Corriere di Viterbo titola in prima pagina: «Sono io la ragazza violentata». Una lettera agghiacciante. All'interno, per l'occasione, un articolo di due pagine che inizia con un commento alla lettera della studentessa, della quale l'esaltato cronista non mette in discussione l'autenticità. Coincidenze impressionanti. Forse il giallo del video shock con le urla strazianti di una ragazza violentata è vicino alla soluzione. Difficile ora contenere le risate. In ogni caso si tratta di un documento umano che per forza di verità ha pochi precedenti. Soltanto una mente sofferente, volendo dar vita ad una vicenda immaginaria, sarebbe capace di concepirla. Difficile che si tratti di uno scherzo. Blissett, una mente sofferente, sofferente sì, ma dal mal di pancia per le risate. Segue il testo integrale della lettera della ragazza sfortunata, preceduto da un altro commento del cronista. Di fronte a un documento come questo, il dovere di cronista impone, e non c'è spazio per le esitazioni, di pubblicarlo integralmente, nella sua crudezza, nella sua nuda umanità. Nella lettera la ragazza introduce la sua incredibile vicenda, parlando di una strana relazione da lei avuta con un ragazzo di Viterbo. Fra i due nasce una intensa storia d'amore, nell'atmosfera inquietante della villa signorile appartenente alla famiglia del ragazzo, in cui lei si è trasferita dopo aver abitato per un certo tempo in una casa di studentesse. I due conducono una vita tranquilla, ma in fondo monotona, per sfuggire alla convenzionalità di una relazione che altrimenti durerebbe ancora per poco, lui le propone l'esperienza di uno scambio di coppia. Lei sulle prime rifiuta, ma rinfrancata dal fatto che molte colleghe di università, sue confidenti, avevano con un misto di curiosità e incoscienza provato l'ebbrezza dell'amore di gruppo, finisce per accettare. Lui, per tranquillizzarla, le dà garanzie sul tipo di persone con cui avrebbe praticato lo scambio: amici di cui mi fido. Così una sera, dopo essere stati bendati, insieme all'altra coppia si dirigono in macchina verso una casa di campagna. Durante il tragitto le viene offerto del vino che, a giudicare dagli effetti, si rivelerà sofisticato con del sonnifero. Oh, simili beveroni si vedono spesso sortire analoghi effetti su alcuni numeri di Diabolik, o vengono destinati per risolvere problemi di stitichezza della nonna su qualche film di Pierino, di cui Luther Blissett è orgoglioso cultore e fervido divulgatore. La ragazza si ritrova in uno stato di semincoscienza e da quel momento avrà difficoltà a capire quanto le sta accadendo. Di fatto si ritrova in una stanza poco illuminata dove un numero imprecisato di persone, sicuramente più di tre, abusa di lei tra strane litanie e lamenti cantilenanti. Dopo la violenza subita viene riportata in città e scaricata dal ragazzo davanti alla casa delle studentesse in cui lei aveva abitato prima della funesta convivenza. L'ex fidanzato, divenuto suo aguzzino, la minaccia di non dire a nessuno dell'accaduto se non vuole che la sua famiglia sia messa al corrente della loro relazione e dello scambio di coppia da lei accettato. Inoltre lui ha amici molto potenti che possono mettere a tacere ogni suo tentativo di denuncia. La ragazza quindi, dopo aver letto dell'arrivo del video alla redazione del Corriere, si decide a scrivere, anche perché, vista la coincidenza della data in cui sarebbe stato girato il video con la sua terribile vicenda, potrebbe essere lei stessa la vittima le cui urla strazianti hanno sconvolto la cristallina coscienza dei giornalisti. Alla lettera seguono le chiose dell'articolista. Dalla circonvenzione di incapace alla violenza sessuale, dal furto allo stupro di stupefacenti, sono molte le ipotesi di reato che, dopo la notizia crimis contenuta nel video shock recapitato al Corriere di Viterbo, impongono agli inquirenti di approfondire la vicenda. Unico particolare inedito, l'apparire della Madonna al cronista del Corriere di Viterbo, un casale in cui ancora ieri erano presenti lumini rossi, le scritte sui muri ed anche una vecchia immagine rappresentante la Madonna incorporata con il bambino. Non c'è dubbio, proprio una visione, visto che nei giorni precedenti delle cronache del Corriere non si faceva accenno a nessuna Madonna, ma qui siamo vicini a Civitavecchia, Il tempo, pur scettico, non rinuncia allo strillo in prima pagina. così mi hanno sacrificata a Satana. Il messaggero invece si dimostra più prudente. Pur riportando ampi stracci della lettera della ragazza sfortunata, nell'articolo non solo solleva fortissimi dubbi sull'autenticità della missiva e in generale su tutta la vicenda, video compreso, ma accenna, senza fare nomi, a un certo giornalismo locale fin troppo sensazionalistico. E il messaggero aveva annusato qualcosa. Giovedì 13 febbraio 1997. Il Corriere di Viterbo titola in prima pagina: c'è gente influente che protegge i satanisti, e pubblica l'ennesimo comunicato del Comitato di Salute Morale che, oltre ad avvertire il giornale di essere molto vicino a poter esporre al pubblico a sdegno alcuni influenti personaggi che accordano protezione ai satanisti, è furibondo per le incaute affermazioni dell'esorcista Don Angelo Bissoni. Le irate parole del comitato «dobbiamo lasciare mano libera a questi poveri diavoli e permettere loro di stuprare le nostre figlie? Dovremmo forse lasciare che il satanismo di serie B, non d'élite, trascini i nostri figli verso la perdizione?» Il Comitato di Salute Morale prosegue accusando Don Bissoni di aver teorizzato e distinto fra un satanismo colto e qualificato, conseguenziale, e uno povero, teppistico, istintuale, non qualificato e non conseguenziale. Il comitato è lapidario: ad entrambi i gruppi appartengono degli spregiatori della religione ed entrambi sono preda degli istinti più bassi, sono accomunati da un percorso di sovvertimento di tutto ciò che è giusto, degno, decente, decoroso. Che nei primi, i satanisti colti, prende le forme di un'elevazione spirituale, mentre nei secondi si lascia andare a decessi non conseguenziali. Dunque, resta da vedere cos'è conseguenziale per tutti gli altri, le persone per bene. Sicuramente entrambi sono i sinonimi della stessa malattia, una malattia delle anime e della società che va estirpata ad ogni costo. Con questi fanatici sproloqui del comitato si conclude l'ottavo articolo consecutivo pubblicato dal Corriere di Viterbo sul tema del satanismo. Le polemiche. A questo punto si possono sfruttare le ultime prese di posizione de Il Messaggero, scettico su tutta la vicenda, anche a costo di mettere a repentaglio la truffa, che comunque stava ormai volgendo al termine, in quanto già decisa la data della rivendicazione, il 2 marzo. Luther Blissett quindi scrive due false lettere a Il Messaggero locale, una in cui la ragazza sfortunata protesta per il trattamento ricevuto da quest'ultimo organo di stampa, l'altra di una tale Alessia Negro che lamenta la presa di posizione del Corriere di Viterbo su una vicenda dai contorni così poco definiti, sostenendo che non è possibile dare tanta rilevanza a prove tutto sommato inconsistenti. Scopo di Luther Blissett: far divampare la polemica fra il Corriere di Viterbo e il Messaggero di Roma. Il trucco funziona. Entrambe le lettere arrivano alla redazione del Messaggero. Guarda caso lo stesso giorno, domenica 16 febbraio, il giornale se ne esce con un articolo in cui si attacca apertamente l'operato del Corriere di Viterbo. Stupri e messe nere. Chi ci gioca? Il Messaggero ci va decisamente pesante. Una vicenda che ha dell'incredibile e che tale rimane per l'inconsistenza delle prove adotte. Sembra proprio che sotto tanto fumo ci sia poco arrosto. Una videocassetta contenente praticamente il nulla e una lettera anonima. Su questo è stato costruito il castello di ipotesi che ha portato un quotidiano locale, il Corriere di Viterbo, a montare un caso giudiziario che non è mai esistito. Nell'articolo, al fine di avvalorare la tesi appena esposta, è chiamato in causa anche il capo della Digos Viterbese, che precisa che il suo ufficio non si sta occupando del caso, affermando oltretutto che non ci sono riscontri concreti per dar credito alle voci circolanti in questi giorni. Si parla anche del passaggio sul telegiornale regionale Lazio del video shock. Si passa alla ragazza sfortunata e ad Alessia Negro. Ieri in redazione sono arrivate altre due lettere. La prima è: ma anche qui il dubbio è legittimo, della solita ragazza sfortunata e rigorosamente anonima che si lagna per come il messaggero ha trattato l'argomento. Si riporta poi un brevissimo stralcio della lettera in questione. Il Corriere di Viterbo, onestamente, ha dato voce e fiducia a chi era quasi convinta di non trovarne. L'articolo seguita così la seconda lettera di un'altra ragazza, stavolta la missiva è firmata, che critica un certo modo di fare giornalismo. È mai possibile, dice Alessia Negro, che dei seri professionisti quali sono i cronisti di un quotidiano basino il lavoro di un'intera settimana, estenuante presumo, sia per il redattore che per il mai capitato lettore, su prove supposte e mai verificate? Senza queste ultime due lettere truffa, il messaggero, che non ha minimamente sospettato che la lettera di Alessia Negro poteva essere falsa, in quanto stavolta la missiva è firmata, non si sarebbe mai deciso di sparare a zero contro il Corriere di Viterbo. Quest'ultimo, due giorni dopo, si difende dalle accuse, assumendo posizioni ancora più squallide e trascinando con sé nel ridicolo anche il questore di Viterbo. L'articolo del 18 febbraio 1997 reca il titolo «Il questore, sulle messe nere non ci gioca proprio nessuno» e ospita questo autorevole parere. Vi sono indagini accurate per inquadrare il fenomeno. Nelle indagini di Squadra Mobile e Digos ho inserito anche l'accertamento di eventuali riti per vedere di portare serenità nelle famiglie che inaspettatamente potrebbero trovarsi di fronte ad un fenomeno sconosciuto, quello di figli che a loro insaputa frequentano sette, come succede a Bologna, corsivo nostro, cioè in pratica, come segue il Dimitri, vabbè. Il cronista poi attacca nuovamente il pippone della preoccupazione dei parroci, ragazzi che dopo aver partecipato a sedute e ne hanno riportati traumi gravissimi sono purtroppo fuori della realtà, c'è allarme. Siamo alle solite. Il Corriere di Viterbo scambia le voci, le opinioni e le dicerie con i fatti. L'opinione del questore, poi, in netto contrasto con le dichiarazioni del capo della Digos rilasciate al Messaggero, due giorni prima, rende ancora più divertente tutta la vicenda, lasciando credere che ci siano stati dei diverbi anche fra le forze dell'ordine. Il Corriere di Viterbo riferisce anche di misteriosi resti di riti invenuti nelle grotte dei Monti Cimini, notizia mai apparsa negli ultimi due anni della cronaca di Viterbo e probabilmente riguardanti fatti avvenuti in un passato remoto riportati in una forma che li colloca in un allarmante presente, ingannando così in una sublime vertigine accumulatoria l'inconsapevole lettore. Per mantenere il clima di tensione, venerdì 28 febbraio, il Corriere di Viterbo pubblica un articolo in cui si dà notizia del ritrovamento di un cane impiccato nei pressi della città di Orte, non troppo lontana da Viterbo. L'improbabile connessione, per dare una valenza esoterica a quest'ultima vicenda, fra il cane impiccato e rituali magici, sarebbe la presenza di grotte ad un chilometro di distanza dal luogo del ritrovamento del povero animale, nelle quali, secondo il Corriere di Viterbo, si sarebbero ritrovati dei resti, segno inequivocabile di strane presenze, scritte, disegni osceni, candele rosse, accesi in una nicchia, coltelli conficcati nelle pareti, vale a dire che se dei coatti vanno ad ubriacarsi in una grotta, accendono candele per non sbattere la testa sulla roccia, disegnano genitali maschili e femminili sui muri e sbruffoneggiano con i coltelli, si tratta sicuramente di riti satanici addetti all'opera. La rivendicazione. A metà febbraio Luther Blissett ha contattato anonimamente Loredana Lipperini, una giornalista di Repubblica, esperta in controculture, per proporle uno scoop, la rivendicazione della diabolica truffa. Gli ha spedito tutto il materiale video compreso e ha concordato la data e i termini della rivendicazione. Domenica 2 marzo, ore 22:40, durante il TV7, il settimanale del TG1. Venerdì 28 febbraio arriva alla redazione di quotidiani il comunicato di Luther Blissett, che annuncia la rivendicazione televisiva di domenica. Sabato, un articolo sul Manifesto, il Messaggero e il Giornale, un articolo annunciano che la truffa sarà svelata l'indomani con succulenti particolari in anteprima. Domenica, sulle pagine locali del Messaggero di Roma e di Viterbo appare un articolo a caratteri cubitali. Satanisti e stupri, la grande beffa, contenente i dettagli della truffa dalla comparsa del video in poi, un'intervista a un Luther Blissett non viterbese e un articolo addirittura firmato da Luther Blissett. Il giornalista si è divertito a impersonificare Luther Blissett. Peccato che al Messaggero non si siano accorti di essere coinvolti, seppur in maniera minore, nella truffa. Il Tempo esce con un articolo breve dai toni smorzati. È chiaro per loro l'imbarazzo nell'affrontare per esteso l'argomento. In coda al TG1 delle 20 si annuncia che la sera stessa sul TV7 verrà rivelata la truffa dei 7 viterbesi. Ore 22.40, inizia TV7 e finalmente in coda ecco il servizio di 4 minuti curato da Loredana Lipperini e Gianluca Nicoletti. Vengono mandati in onda i titoloni dei giornali viterbesi e alcuni frammenti dei servizi del TGR Lazio e di Studio Aperto. Appare il giornalista di Repubblica che annuncia che il tutto è una beffa e che l'autore è niente po' di meno che Luther Blissett, noto guerrigliero dell'informazione. Alla fine del servizio Gianluca Nicoletti introduce le immagini conclusive del video che mostrano i protagonisti mentre si abbandonano ad una chiassosa ridda, o meglio tarantella. Queste immagini sono successive alle urla della ragazza, laddove si interrompeva la visione recapitata al Corriere di Viterbo. Quest'opera di prevenzione si è rilevata indispensabile. Lunedì 3 marzo, infatti, il Corriere di Viterbo, disperato per la colossale truffa ai suoi danni, per 2 pagine intere cerca pateticamente di organizzare la difesa nel modo che ormai gli è consueto, intervistando nuovamente i parroci, le nuove dichiarazioni riportate risultano ancora più ridicole delle precedenti, la forma dell'articolo, partendo dalle affermazioni dei parroci, sempre di carattere generale o teologico, adotta una tecnica di assemblaggio tutt'altro che brillante. Racconti di persone fidate, atti di teppismo giovanili, confessioni anonime di ragazze spaventate, voci che circolano, opinioni, luoghi ipotetici. Nella interminabile autoperorazione il Corriere a fondo ha deciso quell'articolo «Nessuno scoop, è solo cronaca», in cui difende il proprio operato giornalistico. Se è stato tutto un bluff di Luther Blissett, complimenti a lui, ha beffato tutti, non solo noi. E per difendersi dalle accuse mosse da Il Messaggero, i fatti vanno separati dall'opinione, ma ormai l'hanno dimenticato tutti. Nel nostro articolo c'erano solo i fatti, quasi a voler dire che nel caso del Messaggero tentare di interpretare la realtà esprimendo dubbi, poi tra l'altro confermati, è giornalisticamente scorretto. Il pezzo prosegue poi facendo riferimento alla pubblicazione anche da parte del Messaggero del Tempo della lettera della ragazza sfortunata. I giornali romani e viterbesi di importazione facevano la stessa cosa, pubblicavano la lettera ma invitavano al buon senso. Il bello viene quando l'articolista arriva il piccione impiccato che invece Luther Blissett dice di aver mai immolato al grande altare della beffa satanica. Noi non ce l'abbiamo messo, è come uno scorreggione abituale, è solito attribuire ad altri i miasmi dei propri visceri. Nell'arrancare autodifesa si arriva a teorizzare l'assurdo. Perché non pensare ad un lavoro di intelligence degli stessi adoratori del demonio per convincere i mass media e gli investigatori di aver preso una bufala dietro l'altra da 2 anni a questa parte? Segue una breve storia di Luther Blissett, dopo la quale si arriva a velate minacce di azioni legali contro il medesimo. Insomma, prima i complimenti a Luther Blissett e infine le minacce a Luther Blissett. Eppure il peggio deve ancora arrivare. Risulta che il Comitato per la Salvaguardia della Morale esiste davvero a Viterbo e che molte persone hanno subito sulla propria pelle le conseguenze devastanti della partecipazione a riti demoniaci. Qui siamo in pieno delirio. Prima si sostiene che la truffa è riuscita, poi si afferma che il comitato che ha fatto recapitare il video al Corriere non è frutto della fantasia di Luther Blissett. Non c'è alcun dubbio, il Corriere di Viterbo è in un vicolo cieco. A questo punto Luther Blissett, pietoso da tanta disperata perseveranza, decide di contattare telefonicamente uno qualsiasi dei reduci della satanica Olà. Quello che segue è grosso modo la trascrizione della telefonata in redazione. Corriere, pronto? Luther Blissett, pronto, sono Luther Blissett, Corriere. Ah, 10 secondi di silenzio. Chi desidera? Luther Blissett, per quanto tempo avete intenzione di continuare a pubblicare questo ciarpame? Lo volete capire sì o no che il comitato di salvaguardia della morale non esiste? Corriere, noi invece col nostro giornale possiamo dimostrare che esiste. Sì, bene, Dovete sapere che ogni comunicato del comitato da voi pubblicato contiene dei riferimenti criptati ad un altro testo. Negli scritti del comitato ci sono parole e frasi ricavate da un testo preesistente. In qualsiasi momento possiamo decidere di spedire tutto ad un altro giornale, sputtanandovi definitivamente. E vi assicuriamo che il testo in questione è molto ridicolo. Si tratta della sceneggiatura di un film splatter, Il Bosco, di Andrea Marfiori. Corriere, forse è meglio se le do il numero di telefono del direttore, sa, io non mi occupo direttamente della vicenda. Luther Blissett telefona al direttore del Corriere di Viterbo, pronto? Pronto, sono Luther Blissett, 10 secondi di silenzio, cosa vuole? Ma vi rendete conto che continuando a scrivere queste cretinate vi state mettendo nella merda da soli? Veramente noi nell'articolo abbiamo fatto i complimenti a Luther Blissett. Luther, no, voi avete detto che il comitato per la salvaguardia della morale esiste. E poi, non ci interessano i complimenti, avevamo intenzione di spedirvi del materiale per tirare in ballo anche altri giornali, ma ora non so se lo faremo, segue spiegazione riguardo i riferimenti criptati. Se nei prossimi giorni continuerete su questo tono, useremo le altre testate per screditarvi definitivamente. Direttore, no, per carità. Luther Blissett. Bene, vi spediamo le prove di false lettere spedite agli altri organi di stampa viterbesi. Confidiamo in un loro proficuo utilizzo a nostro e vostro vantaggio. Il Corriere di Viterbo non si azzarderà più ad affrontare l'argomento e non utilizzerà il materiale spedito da Luther Blissett temendo nuove polemiche o forse un nuovo tiro mancino. Il Tempo, il giornale, uscito malconcio da tutta la vicenda, dopo aver ricevuto un fax spedito a stampa locale e nazionale in cui si rivendica nei dettagli la truffa, pubblica un articolo il 4 marzo del 97 che ospita le patetiche dichiarazioni del questore di Viterbo che, tentando di rattoppare le figuracce fatte con le dichiarazioni al Corriere, a cui forse ha tolto il saluto, visto che l'articolo è apparso solo sul Tempo. Una ultima considerazione. Luther Blissett non ha mai voluto dimostrare che a Viterbo non siano esistiti dei satanisti. I media però, nel periodo che va dal febbraio 1996 al febbraio 1997, hanno riportato solo le balle propinate da Luther Blissett. Il lasso di tempo, a parte le opinioni e non i fatti, di qualche prete, i giornali non hanno riportato nessun evento satanico che non fosse stato architettato da Luther Blissett. Eppure in passato, con una certa scansione periodica, apparivano notizie sul satanismo della Tuscia, ad esempio la misteriosa setta satanica chiamata EA e i suoi rituali a base di fango, rilevamenti bancari che i satanisti facevano per indagare sul patrimonio di nuovi adepti, eccetera, eccetera. La nostra opinione quindi è che il materiale propinato da Luther Blissett abbia in qualche modo saturato una probabile sette di sataniche informazioni. In parole povere, è legittimo sospettare che durante il periodo di balle blissettiane il Corriere di Viterbo non abbia avuto bisogno di inventare balle di propria iniziativa. Luther Blissett Project, comando unificato dell'Etruria meridionale per ritirare la sottoscrizione del gruppo, eccetera, eccetera. Niente, tutto questo che vi ho letto della beffa di Luther Blissett, fatta fingendosi un satanista, fingendosi che facevano riti satanici, fingendo e mettendo in scena delle scene vere e proprie, accade esattamente in quel periodo, fra il 1996 e il 1997, in cui quei codardi vigliacchi e criminali tipo Laris, Gris, Cis e porcate del genere, tipo quel delinquente che è il Beppe Bisetto, andavano in giro farneticando sul pericolo dei satanisti. Bene, su questo tipo di notizie sta gente ha lanciato allarme sociale. Non hanno nessuna dignità di guardare le cose. Sono vigliacchi davanti alle persone, sono vigliacchi davanti alla vita. Insultano, diffamano e i giornalisti criminali del Gazzettino di Venezia, il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia, sono disponibili a vendere il culo, a diffamare le persone, a infamare, a sputare infamia solo per vendere qualche copia di giornale. Siamo a livelli di vero e proprio proprio terrorismo informatico, cioè siamo a livello della puttanata più sputtanata che non ci sia. Quello che vi ho letto è un'esperienza reale, cioè fatta da un gruppo di persone che si fanno chiamare Luther Blissett per dimostrare quanta infamia ci siano nei giornalisti nell'attaccare e diffamare le persone di diversa religione o di diversa estrazione sociale. E questo vanno accomunati ai giornalisti del Corriere di Viterbo, vanno accomunati in questo momento gli attuali giornalisti del Gazzettino di Venezia, vanno accomunati gli attuali giornalisti del Mattino di Padova, vanno accomunati gli attuali giornalisti della Tribuna di Treviso, Nuova Venezia, cioè tutti quelli che speculano in maniera ignominiosa sul nulla e sul niente allo scopo di diffamare e infamare le persone. Noi abbiamo tutta quella serie di articoli che abbiamo raccolto, abbiamo scritto anche la Polizia di Stato, abbiamo scritto anche la magistratura, abbiamo segnalato più volte il comportamento di questa accozzaglia di persone che non hanno nessuna dignità morale, nessuna dignità di persone, ma solo eversori veri e propri delle situazioni sociali in cui la gente vive. Ebbene, questi personaggi, questa vicenda di Viterbo è chiarificatrice di quello che in realtà succede ed è successo qui in Veneto. Per cui quando qualcuno vi lancerà le armi sataniste, vi lancerà questo, sappiate che sono solo giornalisti truffatori, delinquenti, che vogliono solo ed esclusivamente vendere qualche copia di giornale in più. Che poi qualcuno glielo tiri, perché le merde dell'Aris, del Gris, del CIS vanno in giro farneticando puttanate senza senso, soltanto al solo fine di stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, perché questo sono le finalità di gente come l'Aris, come il Gris, come il CIS. Beh, ricordatevi che ogni volta che fanno l'allarme sociale lo fanno solo ed esclusivamente per garantirsi il diritto di stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questa vicenda che vi ho letto di Luther Blissett qui la concludo, e dal prossimo giovedì sera riprenderemo i manifesti pagani politeisti e riprenderemo discorsi un po' più seri a livello religioso e a livello di impegno delle persone. Bene, questa sera l'abbiamo allora dedicata praticamente a concludere la vicenda satanica di Luther Blissett. Guarda caso, questa vicenda avviene in quel 1997, fra il 96 e il 97, quando uscì quel fantomatico rapporto del Ministero degli Interni, un rapporto del Ministero degli Interni che praticamente serviva per dire: guardate che qui non c'è nessun allarme 7 o allarme satanico, e che invece i giornali, pur di vendere qualche copia, lo trasformarono in un allarme satanista. Bene, do via le telefonate 049-700-700 e 049-700-838 se qualcuno vuole chiamare. E pronto? Vabbè. E il problema è che quando telefonano le galline hanno più intelligenza espositiva che non certi personaggi. Va bene, vediamo un attimino qualche notizia che avviene in questi giorni. Benissimo, si scontrano per esempio un teologo con Wojtyla. Il teologo dice, questo teologo almeno, Hitler è all'inferno. Il Papa gli dice, solo Dio sa e giudica. Per cui fate un po' voi, potete anche fare stragi e fare quel cazzo che volete. Bene. Pronto? Oh. Striscia si intrufola nel Tempio di Saverio, no? Questo ve l'avevo già raccontato oggi. Triste fine dei clienti del mago. Si tratta sempre del mago di Brahman. È il mago di Brahman che era pieno di santini e di immagini di Padre Pio. Pronto?
Arno!
Sì. Come vedete abbiamo una grandissima dialettica presso i cattolici, che è veramente formidabile. Questo Brahman era pieno di immagini di Padre Pio, e come Padre Pio era un truffatore, questo Brahman è lo stesso. E in effetti ne abbiamo degli altri truffatori che usano Padre Pio, la Madonna, la figa vergine della Madonna, poi deve salvare da tante malattie, si fanno anche i traffici filo a lurdo della gente, no? Pronto?
Ciao, sono Davide da Bassano.
Ciao, dimmi.
Ciao, ascolta, mi farebbe piacere, se quando hai tempo, chiaramente, potessi
spiegare il senso, diciamo, di uno dei tanti libri di Castaneda, L'isola del Tonale. Quando hai tempo? Relativamente al discorso realtà oggettiva, soggettiva, queste cose qua. Se non altro perché, da come ho capito io, cioè, io i libri di Castaneda li ho letti tutti e anche parte di quelli dell'entourage di Castaneda. Però ne viene fuori una visione un po' diversa dalla tua, allora volevo sentire un attimino come la pensi, perché da come l'ho letto io, da quello che ho capito io, viene fuori una cosa, però sento che le tue idee e comunque le idee portate avanti da anche dai tuoi collaboratori relativamente a realtà oggettiva, soggettiva eccetera, sono un po' diverse dalle mie. Quando hai tempo, sai che mi chiedo, insomma,
ti ringrazio. Vabbè, spero di ricordarmi, grazie, ciao, ciao. Ciao, grazie. No, farò anche questo una volta o l'altra. Sì, in effetti le mie posizioni rispetto a quelle di Castaneda sono piuttosto diverse. Partono sempre dagli stessi identici presupposti, perché Castaneda, bene o male, è stato quello che mi ha un po' avviato, diciamo così, sulla via della stregoneria. Però il discorso della realtà di Castaneda è effettivamente diverso dal mio, nel senso che lui praticamente vive tutto come se fosse fisico, mentre io invece per me è psichico il vivere in altri mondi. È fisico e psichico, nel senso che sembra quasi che i suoi mondi siano separati dal mondo in cui viviamo nella quotidianità, mentre io parlo sempre del mondo della quotidianità visto da ottiche diverse. Vabbè, ne faremo un giorno o l'altro anche questo discorso. Intanto chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, metto su immediatamente la pubblicità anche sto giro e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vi ricordo che sabato sera siamo qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5 e parliamo della contemplazione relativa al crogiolo dello stregone. Ciao!